Vi chiedo di andare in Marco capitolo 3, versetto 20. Vedremo la crescente opposizione verso Gesù Cristo e l'opportunità per indicare chi sono i suoi discepoli. Questo è il tema che vedremo questa mattina. La crescente opposizione verso Gesù Cristo e l'opportunità per indicare chi sono i suoi discepoli. Gesù avrà, come abbiamo visto alla fine, in tutta questa situazione l'opportunità di indicare chi sono i suoi discepoli. Possiamo avere una panoramica di tutto ciò che Marco ha scritto fino adesso. Già ovviamente il capitolo 1, versetto 1, parla di ciò che Marco tratterrà e che è della buona notizia che riguarda Gesù Cristo. Possiamo avere il Vangelo, non è un insieme di dottrine a se stesse che l'uomo deve comprendere, ma il Vangelo è la buona notizia riguardo a una persona, che ovviamente questa buona notizia porta a vedere nell'uomo una cattiva notizia, che l'uomo è separato da Dio e che solo attraverso Gesù Cristo uno può essere perdonato dei peccati. E dopodiché Marco ha parlato del predecessore di Gesù Cristo, non solo ha parlato di Giovanni il Battista, ma ha anche parlato che questo predecessore era preannunciato dalle scritture stesse e quindi possiamo dire nulla era a caso. E poi Gesù appare pubblicamente, poi anche Marco ci presenta il messaggio che Gesù Cristo proclamava: ravvedetevi e credete nel Vangelo. E poi lui chiamerà i suoi discepoli, Pietro, Andrea, Giovanni, e li chiamerà per quale motivo? Perché li sta separando affinché loro possano essere discepolati da Gesù Cristo. Non è la terza chiamata che loro ricevono, che quando Gesù li separa tra tutti i suoi discepoli proprio per essere i suoi messaggeri, rappresentanti del re, ma questo è, li chiama affinché loro lo seguano e possano passare più tempo col Signore. E dopodiché abbiamo visto l'autorità di Gesù Cristo, la potenza e dipendenza di Gesù Cristo, il fatto che Gesù ha guarito anche un lebbroso, possiamo dire la peggiore malattia che c'era in quel tempo. Anche abbiamo visto che Gesù Cristo ha l'autorità di perdonare i peccati e Gesù perdona indistintamente i peccatori. Non dovevano essere solo i giudei che dovevano essere salvati, ma chiunque fosse un peccatore poteva essere perdonato, come nel caso di Matteo e tanti dei suoi amici che si sono trovati a casa di Matteo nel momento in cui Gesù va con loro. E quindi Gesù perdona indistintamente i peccatori, non importa da quale religione, razza o etnia provengano, li porta a ravvedimento e fede in Lui. Poi abbiamo visto anche che Gesù è unico, e non solo è unico, ma Lui è incompatibile con la religione. Anche il fatto che Gesù è il Signore del sabato rientra anche nel fatto che Lui era il Dio creatore, era quel Dio dell'Antico Testamento. Possiamo anche pensare al fatto che poi al capitolo 3, come abbiamo letto prima, Gesù guarisce un uomo di sabato e i farisei cercano di ucciderlo. E poi anche c'è la folla incredula che lo segue, il suo ministero sta crescendo, la sua fama si sta espandendo. E poi Gesù sceglie 12 perché diventassero i suoi messaggeri. E poi, come vedremo oggi, c'è questa crescente opposizione verso Gesù Cristo. E in questo contesto Gesù indicherà chi sono i suoi discepoli. Ma guardate questo in modo particolare, perché se dobbiamo parlare della crescente opposizione verso Gesù Cristo, bisogna vedere questo. Marco 2, versetto 6. Marco 2, versetto 6 dice che Gesù entrò di nuovo in Capernaum. Si seppe che era in casa, erano seduti là alcuni scribi e ragionavano così in cuore loro: perché costui parla in questa maniera? Eli bestemmia. Chi può perdonare i peccati se non uno solo, cioè Dio? Perciò vediamo che cosa? Che dinanzi a ciò che Gesù sta facendo ci sono gli scribi che iniziano a sentire di Gesù, vanno a trovarlo e ragionavano così in cuor loro. E che cosa dicono? Dicono: Eli bestemmia, perché lui aveva detto: i tuoi peccati sono perdonati. Marco 2,16, guardate, di nuovo, gli scribi che erano tra i farisei vedutolo mangiare con i pubblicani, con i peccatori, con Matteo, i suoi amici che stavano essendo attirati da Gesù, dicevano ai suoi discepoli: come mai mangia e beve con i pubblicani e i peccatori? E qua vediamo che se prima ragionavano nel loro cuore, adesso loro stanno parlando ai discepoli di Gesù. E Marco 2,18 già vediamo che alcuni farisei e discepoli di Giovanni andarono da Gesù e gli dissero: perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano e i tuoi discepoli non digiunano? Perciò da ragionare nel cuore ad andare dai discepoli per poi andare da Gesù e, possiamo dire, capire di più. Ma guardate il versetto 23 e 24. Mentre Gesù sta passando per i campi in giorno di sabato, i farisei gli dissero: vedi, perché fanno di sabato quel che non è lecito? Quindi questa è un'opposizione crescente nei confronti di Gesù Cristo e il suo ministero, da parte degli scribi, da parte dei farisei. Possiamo dire i farisei, tra i farisei c'erano gli scribi erano, possiamo dire, gli insegnanti di Israele. E guardate versetto 6 del capitolo 3, i farisei usciti dopo che Gesù ha guarito in giorno di sabato un uomo, i farisei usciti tennero subito consigli con gli erodiani contro di lui per farlo morire. Quindi ecco a che punto ci troviamo: la fama di Gesù è in crescita, i farisei vogliono farlo morire, c'è una grande ostilità nei confronti del Signore, e arriviamo al nostro passo dove Gesù entra in una casa e la folla si radunò di nuovo, così che egli non poteva e i suoi non potevano neppure mangiare, versetto 20. E quindi ci troviamo davanti a questa situazione dove ovviamente il ministero cresce, come abbiamo visto anche mentre lui sta mangiando la folla sente e si raduna di nuovo, e tutto questo porta a che i suoi parenti, sentendo questo, così come gli scrivi, si oppongano a Gesù. Vogliamo leggere il nostro passo per poi poterlo approfondire. Marco 3, versetti da 20 a 35. Poi entrò in una casa e la folla si radunò di nuovo, così che egli e i suoi non potevano neppure mangiare. I suoi parenti, udito ciò, vennero per prenderlo, perché dicevano: è fuori di sé. Gli scribi che erano scesi da Gerusalemme dicevano: egli ha Belzebù e scaccia i demoni con l'aiuto del principe dei demoni. Ma egli, chiamateli a sé, diceva loro in parabole: come può Satana scacciare Satana? Se un regno è diviso in parti contrarie, quel regno non può durare. Se una casa è divisa in parti contrarie, quella casa non potrà reggere. Se dunque Satana insorge contro se stesso ed è diviso, non può reggere, ma deve finire. D'altronde nessuno può entrare nella casa dell'uomo forte e rubargli le sue masserizie, se prima non avrà legato l'uomo forte. Soltanto allora gli saccheggerà la casa. In verità vi dico, ai figli degli uomini saranno perdonati tutti i peccati e qualunque bestemmia avranno proferita, ma chiunque avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non ha perdono in eterno, ma è reo di un peccato eterno. Egli parlava così perché dicevano: ha uno spirito immondo. Giunsero sua madre e i suoi fratelli e, fermatisi fuori, lo mandarono a chiamare. Una folla gli stava seduta intorno quando gli fu detto: ecco tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle là fuori che ti cercano. Egli rispose loro: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Girando lo sguardo su coloro che gli sedevano intorno, disse: ecco mia madre e i miei fratelli. Chiunque avrà fatto la volontà di Dio, mio fratello, sorella e madre. La crescente opposizione verso Gesù Cristo è l'opportunità per indicare chi sono i suoi discepoli. Se dovessimo dividere il passo, potete vedere questo versetto da 20 a 30. A 30 ci sono coloro che si opponevano a Gesù Cristo, e versetto da 31 a 35 c'è coloro che appartenevano a Gesù Cristo. In questo modo possiamo approfondire: coloro che si opponevano a Gesù Cristo, possiamo pensare i suoi parenti, ma anche gli scribi, e coloro che appartenevano a Gesù Cristo, che sono coloro che fanno la volontà di Dio, versetto 31 a 35. Guardiamo il primo gruppo, coloro che si opponevano a Gesù Cristo. Prima di tutto i suoi parenti. Gesù entrò in una casa e la folla si radunò di nuovo. Ovviamente la casa è indefinita, non sappiamo in quale casa lui entrò. Possiamo immaginare che sia a Capernaum, la stessa casa che al capitolo 2 Gesù entra, dove scendono l'uomo paralitico per essere guarito e perdonato dai suoi peccati. Quindi questa è una casa indefinita e c'è un evento particolare, che entrò in una casa e la folla si radunò di nuovo, così che egli e i suoi non potevano neppure mangiare. Possiamo immaginare che Gesù e i suoi discepoli tornano a casa, tante persone, possiamo dire, vogliono andare da lui e lui non ha neanche il tempo di mangiare. Né lui, né i suoi discepoli. Anche Marco 6:31, guardate Marco 6:31, vediamo questa enfasi del ministero di Cristo, che egli disse loro: venitevene ora in disparte in un luogo solitario e riposatevi un poco. Difatti era tanta la gente che andava e veniva che essi non avevano neppure il tempo di mangiare. Quindi Gesù non aveva tempo neppure per mangiare, non aveva neanche tempo per riposare. Erano affamati e la folla va da lui. E davanti a tutta la fama di Gesù, guardate il versetto 21, i suoi parenti, udito ciò, vennero per prenderlo perché dicevano: è fuori di sé. Parenti, nell'originale, è un'espressione che viene usata anche per descrivere amici, stretti collaboratori di qualcuno, ma anche famiglia. Anche famiglia. Anche lo vediamo più tardi nel racconto, che al verseto 31 giunsero sua madre e i suoi fratelli. Quindi i suoi parenti, udito ciò, vennero per prenderlo perché dicevano: è fuori di sé. È fuori di sé. Loro avevano udito del suo, possiamo dire, incessante ministero alle folle, senza apparente considerazione per i suoi bisogni. E quindi possiamo dire, i parenti si preoccupano. Ma non solo. Possiamo pensare ai suoi fratelli. Maria, sappiamo da ciò che ci racconta anche il Nuovo Testamento, ad esempio Luca 1:31-33, che Maria sapeva chi era Gesù. Maria ovviamente non era incredula, però è preoccupata perché sente di tutto ciò che sta succedendo a suo figlio e fa parte del gruppo che va con i suoi figli e figlie. Possiamo pensare che in Luca 1:31-33, prima che Gesù nascesse, Maria aveva sentito l'angelo dire: ecco, tu concepirai e partorirai un figlio, gli porrai il nome Gesù. Questo sarà grande, sarà chiamato figlio dell'Altissimo. E il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre. Egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno e il suo regno non avrà mai fine. Pertanto, possiamo dire, lei sapeva esattamente chi era Gesù. I suoi fratelli e le sue sorelle ancora no, possiamo dire. Ancora no. Sappiamo, Giacomo è fratello del Signore Gesù Cristo, è diventato anche un pastore della Chiesa di Gerusalemme. Possiamo pensare anche a Giuda, che ha scritto l'epistola, fratello di Gesù. Possiamo dire, in tutta questa situazione, senza dubbio, Giuseppe e Maria avevano raccontato ai suoi figli, riguardo al fratellastro maggiore, chi era. Possiamo pensare ai primi anni della vita di Gesù, che viveva a Nazareth. Lui con i suoi fratelli vivevano ogni giorno insieme. Tutto ciò che lui faceva era perfetto. Possiamo pensare anche al fatto che Gesù ha iniziato a compiere i miracoli non da piccolo. Non c'è nessun racconto nei Vangeli che lui da piccolo abbia compiuto dei miracoli, ma lui lo iniziò quando iniziò il suo ministero. E possiamo dire I fratelli, sentendo queste cose, si sorprendono. Si sorprendono di ciò che stanno ascoltando. Possiamo dire, sentono anche a suo fratello che sta dicendo: io sono il Messia, il tanto atteso Messia di Israele. E possiamo dire, una persona incredula non riconoscerà tutto ciò che Gesù è. E quindi loro sono sorprese. Maria è lì con loro, possibilmente preoccupata per Gesù, più come figlio, e non tanto perché lui era fuori di sé. Loro sono preoccupati per Gesù, perché guardate il versetto 31, dicono: è fuori di sé. È fuori di sé, è impazzito. O stanno pensando che Gesù è fuori controllo. Lo vedevano forse come un fanatico religioso mentalmente squilibrato. È fuori di sé. Dobbiamo intervenire per riportarlo alla normalità. Possiamo dire che i membri della sua stessa famiglia potevano essere convinti che Gesù non aveva più il controllo dei loro sensi razionali. Importante, loro erano o avevano raggiunto una conclusione sbagliata su Gesù. Questo è importante. Loro avevano raggiunto una conclusione sbagliata su di lui. Sono profondamente preoccupati per Gesù? Mancano di comprensione dei suoi scopi e del suo ministero? E loro vogliono prenderlo perché dicono: è fuori di sé. Questo sta accadendo a Gesù. E non solo, guardate l'altra opposizione. Versetto 22. Possiamo dire: è possibile che la famiglia di Gesù non soltanto sapeva che Gesù era fuori di sé per ciò che faceva, ma la famiglia è possibile che sapesse che gli scribi, i farisei, gli erodiani volevano prenderlo, volevano ucciderlo. Quindi tutto sta contribuendo a che i familiari interpretino male Gesù Cristo, anche per l'agire degli scribi. Gli scribi che erano scesi da Gerusalemme arrivano non a una conclusione sbagliata di Gesù Cristo, ma loro, davanti alle evidenze, travisano ciò che Gesù sta facendo. Quindi possiamo vedere due errori: un gruppo che interpreta male Gesù Cristo e va contro Gesù Cristo, un secondo gruppo che capisce chi è Gesù Cristo, stanno vedendo i miracoli, stanno sapendo, pensiamo a Nicodemo. Nicodemo era a Gerusalemme, e Nicodemo cosa poteva dire? Nessuno può fare i miracoli che tu fai se Dio non è con te. Invece i farisei o gli scribi, nella sua maggioranza, vedono quello e non pensano come Nicodemo, ma dicono: egli ha Belzebù. Possiamo dire, loro volutamente stanno travisando la verità. E guardate chi sono, versetto 22, gli scribi. Gli scribi erano gli studiosi ebrei, per lo più farisei, che erano gli esperti della legge e della sua applicazione. Gli scribi anche erano, possiamo dire, erano dispersi per tutta Gerusalemme, non soltanto erano al Tempio, ed erano coloro che si adoperavano a studiare la legge e nell'applicarla al popolo. Perciò pensate l'impatto o la gravità della loro responsabilità nel vedere il Messia, che loro avrebbero dovuto riconoscere attraverso le scritture e non indirizzare il popolo a dire: lui è il Messia. Possiamo dire, in alcuni casi uno può indirizzare la verità. Loro potevano indirizzare la verità e dire: guardate, lui è il Messia, Non è forse il Cristo, il figlio di Davide, come anche il popolo dice? Potevano non dire niente e lasciare così che la gente potesse riflettere. Invece, loro già avevano questa volontà di ucciderlo, e loro quello che Gesù sta facendo lo attribuiscono a Satana. Pensate alla gravità di questo. Pensate alla gravità. Pensate alla gravità di che quello che fanno le religioni, no? Vedono Gesù, il cattolicesimo vede Gesù e non dice lui il sacrificio propiziatorio per i peccati di chiunque crede in lui finché abbia la vita eterna, ma vedono Gesù e dicono vai a Maria. Invece di andare a Gesù, un'altra strada. Invece di vedere Gesù, non Gesù, scegliamo questo. In questo caso, gli scrivi, invece di portare il popolo a vedere lui possibilmente è il Messia, perché è nato a Betlemme, secondo le profezie, c'è stato Giovanni il Battista, come dicevano le scritture, che indicano che sta arrivando il Messia, appare Gesù Cristo, Giovanni il Battista indica Gesù Cristo dicendo lui è il Messia, c'è chiara evidenza per tutti. Gesù va per tutta la Giudea, per tutta la Palestina, facendo miracoli che nessuno ha mai fatto, scacciando i demoni. Si dice che mentre Gesù era in terra, in Palestina, non è rimasto nemmeno una persona malata. C'erano chiare evidenze di che Gesù è il Messia. Ma gli scrivi che erano scesi da Gerusalemme dove c'era il Tempio, il cuore della Palestina, il cuore di Israele, da dove c'erano anche una scuola rabbinica, da dove sappiamo che poi Paolo si era preparato lì. Possiamo dire, questi scrivi uscivano dal seminario per eccellenza dei giudei e sono usciti da Gerusalemme per indagare su Gesù. Uno studioso cita che loro avevano fatto un viaggio di 160 chilometri. La popolarità senza precedente del Signore lo rendeva una minaccia crescente per l'autorità stessa degli scrivi e dei farisei. E così vennero a Capernaum per distruggerlo, seguendo le sue convinzioni nell'accumulare prove contro di lui. E loro dicevano questo, guardate, versetto 22. Egli ha Belzebù. E poi dice, e scaccia i demoni con l'aiuto del principe dei demoni. Osservate bene il passo. Belzebù fa riferimento a Satana, versetto 23, lui dirà come Satana può scacciare Satana, perciò Belzebù è riferito a Satana. E guardate la prima dichiarazione, egli ha Belzebù. Loro stanno vedendo Gesù, che è il Messia, e stanno dicendo Gesù ha Satana. E scaccia i demoni con l'aiuto di Satana. Se riflettete per un attimo, che cosa stanno attaccando queste persone di Gesù? La sua persona e la sua opera. Stanno attaccando la persona di Gesù, che è Dio incarnato, e dicono che fa quello che fa perché Satana è in lui. E stanno attaccando l'agire di Gesù, perché dicono scaccia i demoni con l'aiuto del principe dei demoni. In Matteo 12:25 leggiamo che Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse loro. Questo è importante, Matteo 12:25. Per quale motivo? Perché ci fa capire che le accuse dei farisei a Gesù riguardo a chi lui è e perché fa quello che fa, non sono frontali. Loro stanno parlando alle spalle nel tentativo di screditarlo con la folla. E Gesù, che conosceva i loro pensieri, risponde. Possiamo pensare alle volte che Gesù fa qualcosa e loro si stanno lamentando. E Gesù parla loro. Parla loro e loro si potevano sorprendere di che Gesù sta rispondendo alla loro accusa fatta alle spalle nei confronti del Figlio di Dio. La sua onniscienza. Gli scrivi non parlano direttamente a lui, ma lui parla a loro direttamente per contrastare la calunnia. Versetto 23, leggiamo la risposta del Signore. Ma egli, chiamateli a sé, diceva loro in parabole, come Satana può scacciare Satana. Pensate a questa scena, a questa scena, Gesù è seduto in questa casa, intorno a lui ci sono i discepoli, i dodici che lui ha scelto, ci saranno sicuramente cerchi di persone che sono sempre più intime a Gesù, poi c'è la folla che è quella che ci sono la maggior parte increduli, possiamo dire, ma molti che poi potrebbero essere attirati dal Signore. E ci sono tra questa folla gli scrivi che stanno parlando e dicono: Elia Belzebù scaccia i demoni con l'aiuto del principe dei demoni. E qualcuno avrebbe sentito lo scriva e avrebbe detto: wow, questo scriva ha ragione. Ma Gesù dice: come Satana può scacciare Satana? Parla a loro come se l'avesse sentito. E con questa dichiarazione, come può Satana scacciare Satana, Gesù sta indicando l'assurdità della loro dichiarazione. Pensate a un governo che ovviamente inizia ad avere una guerra civile. Possiamo pensare al comune di Messina, in un momento il sindaco e tutti i suoi consiglieri iniziano a litigare, sono tutti in disaccordo e si stanno uccidendo. Come Satana può scacciare Satana? E guardate il versetto 25. Qua vediamo due esempi dell'assurdo presupposto che loro hanno, gli scrivi, nei confronti del Signore, nel modo in cui l'accusano. Se un regno è diviso in parte contraria, quel regno non può durare. Se una casa è divisa in parte contraria, quella casa non potrà reggere. Quindi come Satana può scacciare Satana? Se gli scrivi ragionano su questo, diranno: ah, ha ragione. Tutto ciò che abbiamo visto, che non è soltanto un miracolo, ma sono mesi in cui Gesù sta facendo, davanti a questo, non può essere che Satana stia scacciando Satana. Era troppo grande l'opera di Cristo. Troppo grande. Possiamo dire che questo che loro, che gli scrivi stanno proponendo, è un'azione suicida di Satana che schiaccia se stesso. E possiamo dire: nessun essere razionale e intelligente agirebbe così. Quanto è così malvagia la divisione? Quanto è malvagia la divisione? A volte, per avere ragione, divide qualcuno. Nessun regno che è diviso può durare. Se una casa è divisa, quella casa non può reggere. Siamo marito e una moglie che si separano. Conflitto, divisione, quella casa non regge più. Matematico. Pensiamo alla Chiesa. Se la Chiesa si divide, è un'offenda, un'offesa a Cristo. Ma nel caso della Chiesa, Cristo continua a, possiamo dire, a edificarla. Ma pensate all'assurdità di questa dichiarazione nei confronti di Gesù. È indiscutibile che qualsiasi regno o casa in guerra contro se stesso è destinata a crollare. E possiamo dire questo principio è ugualmente valido quando si applica al regno spirituale. Se Satana schiacciasse i suoi stessi agenti o distruggesse le sue stesse opere, allora il suo regno sarebbe irrimediabilmente diviso. E torniamo al punto, non è un solo miracolo. Sono mesi e mesi che Gesù sta operando, sta facendo miracoli. È evidente che Gesù sta, facendo la sconfitta del regno di Satana. Ma perché lui appartiene all'altra parte. Il punto di Gesù è chiaro, sebbene il regno delle tenebre sia intrinsecamente caotico e disordinato, il diavolo, Satana, non si schiera per combattersi a se stesso. Il fatto che Gesù abbia spesso nel suo ministero smascherato, affrontato, rimproverato e scacciato i demoni, lui ha mostrato una chiara prova che lui non aveva nulla a che fare con Satana. La sua vera ragione era che lui era venuto per distruggere le opere del diavolo. E quindi, in poche parole, gli scrivi, facendo questa affermazione, stanno dicendo qualcosa che non ha neanche logica. Pensiamo anche a questo, quanto è illogica l'incredulità. Noi eravamo increduli. E se ci avessero parlato di Gesù, avremmo fatto di tutto per rinnegare Gesù, la sua vita, la sua opera. Avremmo pensato, un bravo uomo, è il figlio di Dio, che perdona i peccati di tutti. Ma io sono un peccatore come tutti gli altri. Ecco la giustificazione. Invece quando Gesù mostra chi veramente lui è, uno dice, io sono un peccatore. E se non sei stato tu morto al posto mio, io non posso essere riconciliato con Dio. Mi ravvedo e credo. Quindi la conclusione è, se dunque Satana insorge contro se stesso ed è diviso, non può reggere, ma deve finire. Mi piace come traduce la Diodati. Dice, così se Satana si leva contro a se stesso ed è diviso in parti contrarie, egli non può durare, anzi, viene meno. Quindi la vera spiegazione dell'autorità di Gesù sui demoni non era che lui era potenziato da Satana per scacciare Satana, ma piuttosto lui aveva potere su Satana per schiacciare e per mandare via tutto ciò che riguardava Satana e il suo regno. Guardate il versetto 27. D'altronde nessuno può entrare nella casa dell'uomo forte e rubare le sue masserizie se prima non avrà legato l'uomo forte, allora soltanto li saccheggerà la casa. E qua questo versetto un po' ci viene a volte difficile di leggerlo così, ma pensate, Gesù sta parlando di questo uomo forte che è Satana e che prima di prendere le cose che gli appartengono, non perché appartengono a Satana, ma perché sappiamo l'uomo è schiavo del peccato, nessuno può entrare nella casa dell'uomo forte se prima non ha legato l'uomo forte, Satana. Dopo questo verrà saccheggiata la casa di Satana. Perciò bisogna essere più forti di Satana per entrare nel suo dominio, la casa dell'uomo forte, legarlo, contrastare la sua azione e saccheggiare, cioè liberare le persone e i suoi beni dal suo controllo. E Gesù ha quel tipo di potere su Satana. Gesù stava facendo esattamente questo. Pensate anche a questo, quanto è evidente che il ministero di Gesù stava proprio andando contro il ministero di Satana. E non direi ministero, contro l'agire di Satana. Gesù non era un suo collaboratore, era il figlio di Dio. E davanti a questa forte opposizione degli scribi, Gesù li avverte. Guardate il versetto 28. Gesù dice: in verità vi dico. Pensate, i maestri ebrei del tempo di Gesù erano soliti fare appello alla saggezza di altri rabbini. Quindi il seguente rabbino dice questo. Quindi la loro autorità, in ciò che loro affermavano, non erano basate su loro stessi, ma su altri. Nel nostro caso, come Chiesa, noi non facciamo riferimento a altri studiosi, facciamo riferimento a ciò che è la parola di Dio, facciamo riferimento a ciò che Dio ha detto. E l'avvertimento inizia con il fatto che Gesù, con la sua stessa autorità, disse: in verità vi dico. Pensate, un altro colpo per gli scrivi. In verità vi dico, guardate cosa dice: ai figli degli uomini saranno perdonati tutti i peccati e qualunque bestemmia avranno proferita, ma chiunque avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non ha perdono in eterno, ma è reo di un peccato eterno. Due dichiarazioni possiamo vedere qui. La prima cosa che dobbiamo capire è cosa significa bestemmiare. Bestemmiare è parlare in tono di rimprovero o dire cose maligne, ingiuriose. Quando è diretto contro Dio, indica discorsi ostili che disprezzano l'onore e il potere di Dio. Quindi, avendo questa parola definita, guardiamo la dichiarazione di Gesù. In verità vi dico, ai figli degli uomini saranno perdonati tutti i peccati e qualunque bestemmia avranno proferita. È importante dire, quando dice ai figli degli uomini saranno perdonati tutti i peccati, Gesù non sta parlando dell'universalismo, nel senso che tutti gli uomini di chi sono nati sulla terra, alla fine, al di là di ciò che hanno fatto, al di là di ciò che hanno pensato di Cristo, saranno perdonati. Non sta parlando di questo. Non sta parlando che tutte le persone saranno perdonate. Ma è una dichiarazione che afferma che tutte le classi di persona e tutti i tipi di peccati possono essere perdonati. E guardate quanta misericordia qua, perché dice: ai figli degli uomini saranno perdonati tutti i peccati. Cioè, chiunque ha commesso un peccato, e ogni uomo ha commesso un peccato, dinanzi a Dio, Dio perdona quei peccati ed è in grado di farlo. Altri passi dicono che anche se qualcuno avrebbe bestemmiato contro il figlio, sarebbe stato anche perdonato i suoi peccati. Quindi i peccati possono essere tutti perdonati, ma c'è un'eccezione. Versetto 29. Ma chiunque avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non ha perdono in eterno, ma è reo di un peccato eterno. Questo è un grande avvertimento per coloro che stanno in quel momento. Sta dicendo che chiunque bestemmia contro lo Spirito Santo non ha perdono in eterno, ma è reo di un peccato eterno. Possiamo definire ancora di più questo. Pensate, Gesù era perfettamente sottomesso a suo Padre, era pienamente potenziato dallo Spirito Santo. In ogni momento del ministero di Gesù, lo Spirito Santo agiva attivamente in Lui, alla sua nascita, al suo battesimo, alla sua tentazione, nel suo ministero, nei suoi miracoli. Gesù, possiamo dire, operò sempre sotto il pieno controllo dello Spirito Santo, camminando anche in perfetta obbedienza al Padre suo. Ed è compito dello Spirito Santo di convincere gli uomini di peccato e di rivelare loro come espiare il peccato. Ma quando gli scrivi deliberatamente disprezzavano l'evidenza di chi era Gesù Cristo per opera dello Spirito Santo nel mostrare chi era Gesù, lo Spirito Santo le avrebbe portato a vedere chiaramente chi era Gesù e ciò che faceva, essi stavano commettendo un crimine che chiudeva la porta di essere perdonati dai loro peccati. Davanti all'evidenza di chi è Gesù, loro la rifiutano. Davanti a lo che lo Spirito Santo sta facendo vedere a loro, loro bestemmiano. Dicono: non è il Figlio di Dio, anche se lo sappiamo, ma è Satana. Gesù sta dicendo questo al suo uditorio. Ascoltate un'altra citazione. Dice: essi, riguardo agli scrivi, non avevano alcun buon motivo per supporre che i miracoli di Gesù fossero fatte per opera di Satana, ma semplicemente non volevano accettare la sua autorità divina. In questo contesto Gesù identificò le accuse dei farisei come bestemmia contro lo Spirito Santo, perché, ascoltate, era mediante lo Spirito che egli eseguiva queste opere. Una tale bestemmia è imperdonabile. Sebbene i farisei avessero ricevuto la più chiara rivelazione dell'autorità di Gesù, i loro cuori erano così induriti che essi rifiutarono di accettare quanto sapevano essere vero e mossero accuse diffamatorie nel tentativo malvagio di azzittirlo. È forte ciò che Gesù dice. C'era tanta evidenza, tanti miracoli, tanta verità, tanta parola, che dovevano credere, umanamente parlando. Ma il cuore, anche davanti all'evidenza dello Spirito Santo, anche Ebrei parla di che lo Spirito tante volte illumina qualcuno, e se uno rifiuta quello non c'è più speranza. Sta rifiutando proprio la grazia di Dio nel mostrare a quella persona che è un peccatore chi è Gesù Cristo, ciò che Gesù sta facendo, affinché si ravveda. Ma loro non volevano sottomettersi alla sua autorità. È importante, no? Perché anche Gesù poi dirà che chiunque mi è fratello, sorella e madre sono coloro che ubbidiscono alla volontà di Dio. Ed è importante questo, perché potete vedere questo aspetto fondamentale di che sta parlando di persone che non si vogliono sottomettere alla signoria di Cristo. Tante volte si sente, no? Gesù mi ha salvato e perdonato i miei peccati, ma non c'è ubbidienza. C'è anche il detto che si dice: uno accetta Gesù come Salvatore e non come Signore. Il Signore viene nel tempo. Gesù poi lo definirà i suoi discepoli. I suoi discepoli non erano così intellettuali, così preparati nella verità, ma ubbidivano. Perché Gesù gli dirà: loro fanno la volontà del Padre mio. Quindi Gesù sta essendo molto esplicito: chi non si sottomette alla mia autorità, che sto anche manifestando in tutto ciò che sto facendo, e che di conseguenza deve portare all'uomo a dire: oh, anch'io mi devo sottomettere. Chi non si sottomette a Cristo come Signore è un peccato. Ed egli parlava così loro perché dicevano: ha uno spirito immondo. Questa è una crescente opposizione verso Gesù. E noi dobbiamo stare attenti al fatto di sottometterci all'autorità di Gesù, come Chiesa. La sottomissione a Gesù nel nostro tempo non è dinanzi a Lui, ai Suoi miracoli, a ciò che Lui fa, ma è sottomissione alla Sua parola, al Suo volere, a una vita cristiana che si conforma a ciò che il Signore dice che è vita cristiana. Il sottomettersi a Gesù per una persona non credente è sottomettersi al Signore e diventare schiavo di Gesù e vivere, possiamo dire, in ubbidienza a tutto ciò che è scritto. E non è un'ubbidienza come i farisei o gli scrivi, è una ubbidienza basata su un sacrificio fatto sulla croce, di cui quello costringe la persona a voler amare Dio nel modo in cui vive la parola e Cristo. È molto importante. Possiamo vedere che Gesù, la volontà di Dio, Gesù e ciò che faceva non sono separate, sono legati. E tante volte noi possiamo dire: abbiamo quella incapacità tante volte di separare, dire: va bene, è credente ma fa questo, o non è credente però sta facendo questo. Sì, ma tutti e due vanno insieme: signoria e ubbidienza. Lui è il re. Immaginatevi un re che dice di fare questo ai suoi sudditi e i suoi sudditi ignorano. Gesù è il capo della Chiesa. E Gesù, come capo della Chiesa, parla chiaramente alla Chiesa di come la Chiesa deve vivere all'interno del gruppo di persone che Lui ha salvato. Non è ognuno vive come vuole. Non è neanche ognuno vive come il pastore dice. Non è neanche ognuno vive come quella persona mia cara fuori mi dice che devo vivere. Ognuno vive secondo ciò che è scritto. Questa è la Chiesa. E in quello si sottomette il pastore. E in esso si sottomette gli uni gli altri, come dice anche Efesini. Una sottomissione al capo della Chiesa. Una sottomissione come tutti i membri della Chiesa al Signore, e una sottomissione all'organizzazione che Dio ha dato per la Chiesa. Apostoli e profeti, il nostro fondamento, dopodiché ci sono pastori, insegnanti, evangelisti per l'edificazione del corpo. Quindi c'è una gerarchia biblica nel senso di insegnamento e di conduzione della Chiesa, e allo stesso tempo i membri si sottomettono gli uni agli altri nel timore del Signore. Tante volte uno può pensare: io sono libero di vivere la mia vita cristiana come voglio, o quello che mi stanno dicendo non mi interessa. Se quello che stanno dicendo è conforme alla scrittura e c'è un passo specifico, dobbiamo sottometterci. Loro dicevano che Gesù è uno spirito immondo. Crescente opposizione verso Gesù. Quindi ci sono i familiari che interpretano male il ministero di Gesù, e ci sono coloro che accusano Gesù alle sue spalle nel tentativo di screditarlo con la folla. E ora vediamo un cambio di scena quando arriva la famiglia di Gesù da Nazaret. Possiamo dire ciò che leggiamo al versetto 31, 32 e così in avanti, può sembrare un atteggiamento scorretto da parte del Signore, ma non lo è. Possiamo dire c'è un atteggiamento antipatico della famiglia di Gesù verso il ministero di Gesù, e in questa situazione Gesù identifica la vera identità dei suoi parenti. Possiamo dire, attraverso questo, possiamo vedere una caratteristica di coloro che formano la Chiesa. Coloro che appartenevano a Gesù Cristo, li vediamo dal versetto 31 a 35. Giunsero sua madre e i suoi fratelli, come vedete c'è l'assenza di Giuseppe, sappiamo o pensiamo che l'assenza di Giuseppe indica che Giuseppe era morto, e fermatesi fuori sua madre e i suoi fratelli, cioè loro si sono fermati fuori dalla casa dove Gesù stava mangiando e dove c'erano i suoi discepoli, altri discepoli e la folla insieme agli scrivi. Loro arrivano, sono fuori la casa, fermatisi fuori, lo mandano a chiamare. Matteo 12,47 dice che mentre Gesù parlava ancora alle folle, quindi è possibile che Gesù in quel contesto stesse mangiando, ma stesse anche insegnando, mentre ancora parlava alle folle, ecco sua madre e i suoi fratelli che, fermatisi fuori, cercavano di parlargli. Quindi vediamo che loro deliberatamente sono andati lì perché pensavano è fuori di sé, siamo fuori, adesso dobbiamo chiamare a Gesù perché non si può entrare nella casa, dobbiamo parlargli. E Matteo 12,47 dice che uno gli disse: ah Gesù, tua madre e i tuoi fratelli sono là fuori che cercano di parlarti. Possiamo pensare a questo, la quantità di gente rendeva impossibile l'accesso immediato a Gesù. E possiamo dire che loro, essendo determinati a voler parlare con Gesù, perché dicevano è fuori di sé, la famiglia invia un messaggio a Gesù chiedendogli di uscire. Possiamo immaginare che Gesù, o possiamo dire il messaggio a Gesù da qualcuno dei suoi parenti, è stato dato a qualcuno lì davanti alla folla, e questa persona ha parlato un'altra persona, e quest'altra persona ha parlato un'altra persona, e così via, fino a quando arriva agli orecchi di Gesù. E guardate il versetto 32 di Marco, dice che una folla gli stava seduta intorno. La folla, come ho detto prima, era principalmente fatta di amici di Gesù che stavano mangiando con lui, molti dei suoi discepoli. Qua uno studioso ci arricchisce questo quadro dicendo che le persone, quando mangiavano, si siedevano a gambe incrociate sul pavimento o per terra in cerchi concentrici attorno a Gesù. Possiamo immaginare i suoi discepoli, i dodici, erano sicuramente quelli che erano più vicini a lui. E poi, andando a ingrandire, questo messaggio arriva a Gesù. Il messaggio da parte della madre, i suoi fratelli e sorelle, e gli dicono: là fuori ti cercano. Là fuori ti cercano. Possiamo pensare al fatto che una folla gli stava seduta intorno quando gli fu detto: ecco tua madre, i tuoi fratelli, le tue sorelle là fuori che ti cercano. Quindi in questa situazione i fratellastri e le sorellastre di Gesù, come abbiamo visto al versetto 21, così come Maria, vogliono parlare con Gesù. Davanti a questa scena, che pensano che fuori di sé, egli rispose loro questo. Pensate a questo, è importante. La famiglia di Gesù stava interpretando male a Gesù, avevano le loro intenzioni di rimuoverlo,
Però lo che loro avrebbero fatto sarebbe andato contro il volere del Signore. Che il volere del Signore era nel suo ministero, era predicare e fare segni miracolosi. Era ciò che il padre l'aveva detto. Possiamo immaginare quando Gesù è nel Tempio a 12 anni e la madre non lo cerca e vanno al Tempio con Giuseppe e gli dice dove sei e Gesù gli dice sto facendo ciò che devo fare verso mio padre. Quindi Gesù, possiamo dire, nelle cose che riguardavano il padre non permetteva a nessuno di entrare o interrompere, possiamo dire. Quindi la famiglia che è fuori vogliono interporsi nel volere di Gesù nell'adempiere il suo ministero. E gli rispose loro. Matteo riporta che Gesù rispose a colui che gli parlava, perciò questa persona che gli ha parlato. Marco ci dice che ha parlato a tutti, perciò vediamo due aspetti della narrativa. E Gesù risponde non alla sua famiglia perché è fuori, ma a coloro che lo informano. Lui dice questo: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Ovviamente Gesù non sta facendo una domanda che lui non lo sa, una domanda retorica. Conosceva bene l'identità dei membri della sua famiglia terrena. Lui non stava neanche mostrando mancanza di rispetto o antagonismo nei confronti della madre e dei fratelli. Sappiamo quanto Gesù era anche stato, o come è stato lui quando era sulla croce, di indicare a Giovanni: ecco tua madre, affinché Giovanni si prendesse cura di sua madre. Possiamo pensare al fatto che i fratelli di Gesù più tardi sono venuti alla fede. Gesù usò questa interruzione mentre lui sta insegnando del fatto che la famiglia lo vuole interrogare perché è fuori di sé. Gesù usò questa interruzione reale nella vita per insegnare un'importante verità spirituale ai suoi seguaci che erano radunati intorno a lui. Ecco l'opportunità di Gesù di indicare chi sono i suoi discepoli. Possiamo dire che la mancanza di simpatia dei suoi familiari per la opera di Cristo indicava che loro non erano neanche in grado di discernere il ministero di Gesù. E alla domanda chi è mia madre, chi sono i miei fratelli, Gesù sta mettendo attenzione sul fatto che nella sua opera, nel suo regno, come Messia, ci sono legami più alti di quelli della carne e sangue. Avete mai riflettuto su questo? Ci sono legami più alti di quelli carnali, possiamo dire, della parentela. Gesù sta mostrando questo. Gesù sta avendo lo scopo di attirare l'attenzione dei presenti, compreso i suoi parenti che lo stanno cercando fuori. E guardate il versetto 34. Gesù, girando lo sguardo su coloro che gli siedevano intorno. Matteo 12:49 è più specifico. Dice che, possiamo aggiungere, Marco che dice girando lo sguardo su coloro che gli siedevano intorno, Gesù sta mangiando, insegnando, riceve questo, e lui gira lo sguardo su coloro che gli siedevano intorno. E Matteo 12:49 dice che Gesù, stendendo la mano verso i discepoli, disse: ecco mia madre e i miei fratelli. Davanti all'opposizione, Gesù indica chi sono i suoi veri familiari. Che pensate? Non si basa sulla discendenza o parentela carnale, ma si basa su coloro che fanno la volontà di Dio. Ecco mia madre e i miei fratelli. Pensate ai familiari di Gesù. Loro avranno riflettuto molto su questo. Che anche che cosa sta mostrando indirettamente Gesù? Simile a ciò che Gesù ha detto a Maria e a Giuseppe quando sono andati sul Tempio, ha detto io mi devo occupare degli affari del padre mio, e Maria osservò queste cose nel suo cuore. Quando Gesù dice questa dichiarazione, è anche una, implicitamente possiamo dire, sta dicendo io sto facendo ciò che devo fare. E allo stesso tempo cosa sta dicendo Gesù? Sta dicendo ci sono rapporti o legami più importanti che sono quelli spirituali. Non sta disprezzando la sua famiglia, possiamo dire Gesù nel suo perfetto equilibrio, insegnamento, mantiene i rapporti familiari in modo perfetto, l'uomo perfetto, ma sta mostrando che oltre a questo, davanti al suo ministero, ci sono rapporti ancora più alti, che sono i suoi discepoli. Pensate, davanti all'opposizione, Gesù sta indicando questo. Gesù sta portando ad un livello più alto i rapporti spirituali. Quali sono i tuoi rapporti spirituali?
Quelli di tuo padre? Quelli di tua madre? Se sono credenti? Eccellente. Se non sono credenti, quali sono i tuoi rapporti più importanti? Quelli di tua madre, di tuo padre? Quelli dei tuoi figli, tuo figlio, tua figlia, i tuoi amici del mondo? Quali sono i rapporti più importanti? Perché guardate, coloro che appartenevano alla famiglia di Dio non erano proprio sua madre sì, perché ha creduto, non erano i suoi fratelli e le sue sorelle, e che avevano vissuto una vita accanto a Gesù, ma erano coloro che facevano la volontà di Dio. Ora, qualcuno potrebbe pensare, va bene, se io ubbidisco, appartengo alla famiglia di Gesù. Sappiamo che non è così. Prima Giovanni 1,13 leggiamo che coloro ai quali Dio ha dato il diritto di diventare figli di Dio sono quelli che non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà di uomo, cioè nessuna azione umana, ma sono nati da Dio. E questa salvezza che Dio opera provvidenzialmente, sovranamente, indistintamente e senza alcun merito per chi la riceve, farà la volontà di Dio. Chiunque pratica la giustizia è nato da Dio, dice prima Giovanni anche. Quindi la grazia di Dio, la nuova nascita, quando una persona viene perdonata dai suoi peccati, viene salvata a causa dell'opera di Dio in essa, la persona farà la volontà di Dio. E pensate, Gesù non sta indicando ai suoi familiari, né agli scribi, cioè ai religiosi, quelli che conoscevano di più le scritture in un modo errato, ma sta indicando pescatori, un esattore delle tasse, altre persone che non sappiamo che cosa facevano, forse uno zelota che era un ribelle, ma che avevano ricevuto quella grazia per ubbidire al Signore, togliendo Giuda. E lui rispose loro, chi è mia madre, chi sono i miei fratelli? Girando lo sguardo su coloro che gli siedevano intorno, i suoi discepoli, possiamo dire, disse, ecco mia madre, i miei fratelli, chiunque avrà fatto la volontà di Dio, mio fratello, sorella e madre. Chiesa, dobbiamo considerare questo per la nostra vita di Chiesa. Per ogni persona che è nata di nuovo in questa Chiesa, la tua priorità sono i tuoi fratelli e le tue sorelle. Più della tua famiglia, più di tuo padre e di tua madre. Infatti Gesù dirà, chi ama più suo padre e sua madre è contro di me. Fratelli e sorelle di questa chiesa sono più importanti dei tuoi figli, figlio, figlia, dei tuoi amici nel mondo. La priorità è la chiesa. E guardate, Gesù sta dicendo
davanti ai suoi familiari che stanno rifiutando il ministero di Gesù, e anche ci sono gli scrivi che rifiutano la persona e l'opera di Cristo, Gesù dice: chi avrà fatto la volontà di Dio è legato con me e ha questo rapporto con me così intimo. E perciò la volontà di Dio è indissolubilmente legata alla persona e opera di Gesù Cristo. Questa è la marca distintiva che Gesù presenta ai suoi discepoli. Ecco perché è così importante capire che cosa pensi di Gesù. Qual è l'opera di Gesù? Perché gli scrivi e i familiari avrebbero detto tante cose. Forse i familiari avrebbero detto: Gesù era un bambino bravissimo, è stato un uomo molto onesto. Non importa. Forse gli scrivi avrebbero detto, come hanno detto: lui bestemmia a Satana, fa questo per opera di Satana. No, Gesù è il figlio di Dio. E la sua opera, come figlio di Dio, in ogni senso, viene rivelata dallo Spirito Santo nel momento in cui salva una persona, perché la persona comprende attraverso le scritture proprio quella verità. Ed ecco che la persona e opera di Gesù Cristo è indissolubilmente legata al fare la volontà di Dio. Se uno non ha questa teologia, questo non c'è. E questa è la marca distintiva che Gesù presenta ai suoi discepoli. Come stai considerando i tuoi rapporti spirituali? Sono i più importanti? Sono proprio quelli che più disonori, disprezzi, calunni? Quelli con cui meno ti vedi, meno parli? Come stai valutando i tuoi rapporti spirituali? Perché quei rapporti spirituali mostrano il tuo rapporto con Cristo. Ecco, la crescente opposizione a Gesù porta a che Gesù possa fare questa dichiarazione meravigliosa di chi gli appartiene. E sta indicando davanti a familiari e religiosi la sua priorità. La sua volontà è stare con i suoi. Questa mattina Orazio è venuto da me e mi ha ricordato qualcosa che ho detto riguardo a ciò che un pastore ha detto. Il pastore Rick Holland, quando io l'ho chiesto chi erano i suoi migliori amici, lui aveva vissuto diversi anni, non so quanti, come l'assistente di John MacArthur. E ovviamente avrei immaginato che davanti a una persona così influente forse lui aveva avuto un'amicizia o aveva avuto un rapporto che mi avrebbe risposto John MacArthur. La sua risposta ovviamente non indica che lui non abbia un rapporto buono con John MacArthur, ma mi ha colpito ciò che lui ha detto, mi ha segnato. E lui mi ha detto: i miei migliori amici sono le persone che stanno accanto a me, i miei anziani. Questa è lealtà. I suoi migliori amici, per Rick Holland, sono i suoi anziani che sono accanto a lui. Sono gli uomini con cui più lavora stretto nel suo contesto locale. Perciò esaminiamoci dinanzi alla scrittura riguardo ai nostri rapporti spirituali. Teniamo presente come si può manifestare l'opposizione nei confronti di Gesù. Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti ancora per questa mattina, per la tua parola. E Signore, ti preghiamo che questa verità possa farci riflettere, Signore. Ciò che ascoltiamo non è qualcosa dove deve puntare noi a vedere gli altri, a accusare o vederci più giusti di altri. La tua parola è chiara e lo dice: tu
istruisci, riprendi, correggi, educhi. Signore, questo fai tu, la tua parola che opera efficacemente in coloro che credono, non escono da qui, possiamo dire, credendosi più giusti degli altri, ma riconoscendo quanto abbiamo ancora bisogno di crescere, quanto colpevoli siamo anche nei tuoi confronti, del modo in cui tante volte veniamo meno nella nostra vita cristiana. Perciò ti prego tanto, Signore, che tu ci doni ravvedimento e fede attraverso la convinzione della tua parola, affinché possiamo, Signore, considerare profondamente ciò che Gesù ha detto dinanzi a suo padre, ai suoi familiari, e anche come lui ha risposto all'opposizione, e poter discernere, Signore, che il Figlio di Dio, anche se viene confessato, non è sufficiente. Ci deve essere una chiara teologia che riguarda ciò che è scritto e una chiara evidenza di una vita che cammina conforme a te. Padre, aiutaci in questo come Chiesa, e che questa Chiesa possa raggiungere i perduti, che possano essere attratti dalla tua santità nel vedersi anche peccaminosi dinanzi a te, e che noi possiamo presentare un Vangelo chiaro che ti onora, ma soprattutto che la tua Chiesa sia sempre più unita, sempre più radicata nella tua parola, e che possiamo vivere gli uni gli altri in un modo che possiamo dire: siamo riconosciuti per l'amore che abbiamo tra fratelli e sorelle. Ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen.